some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of them see? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Ciao a tutti amici, bentornati, questo è Jump and Spike, il programma che vi parla di pallavolo made in USA. Sono tornato al timone della barca, il vostro Alex Maroldi, la vostra voce che vi accompagna nella scoperta della pallavolo americana. Ho preso una doverosa pausa dopo la buffata di volley del campionato femminile fino quasi a fine anno, con la puntata della settimana scorsa che tra parentesi è andata molto bene, quindi ringrazio ancora tantissimo le mie ospiti della nazionale croata e Diego Frisi che ha permesso tutto questo, grazie mille a tutti e quattro e grazie anche a voi che avete ascoltato la puntata e sono veramente molto contento degli ascolti che ci sono stati. E torno a parlare di pallavolo, torniamo a parlare di pallavolo maschile. Prima di cominciare, come giustamente facciamo sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge Radio con Andrea e tutti gli altri ragazzi dei podcast, dove si parla di football americano e di basket, di baseball e tantissimi altri sport. Ovviamente questo periodo dell'anno è abbastanza in fibrillazione perché siamo tutti un po' carichi per questo Super Bowl che ci sarà tra un paio di settimane a Miami, quindi insomma ringrazio ulteriormente per lo spazio che mi viene concesso, anche se so che è difficile incastrare tutti quanti i podcast che appunto in questo periodo dell'anno vogliono uscire per parlare della squadra, del rendimento eccetera eccetera, e abbiamo spazio anche noi a parlare di pallavolo, quindi grazie mille. Detto questo, prima di iniziare a parlare appunto di pallavolo maschile, faccio giusto appunto un paio di notizie interessanti, anche se Plummer a Monza non è più una notizia perché insomma oramai già da fine anno, fine 2019, si sapeva che la sua direzione sarebbe stata fortunatamente per noi l'Italia, quindi tutto bene per lei, è già entrata nella seconda partita di ritorno del campionato di A1 femminile, ha anche molto ben figurato e sono convinto quindi che ci sarà spazio per lei anche in questo resto della stagione e poi vedremo un po' cosa succederà per quest'estate per un'eventuale convocazione olimpica. Molto bene anche Jordan Thompson, altra super atleta che era... anche lei è arrivata alla fase finale del campionato femminile, lei era finita in Turchia al Fenerbahce, ha avuto un debutto molto positivo, ha segnato ben 14 punti nella vittoria per 3-0 delle gialloblu contro l'alta squadra di Istanbul allenata da Marcello Abbondanza, e ha debuttato anche qualche giorno fa in Champions League, anche qui avendo degli ottimi risultati. Bene, chiuso un po' il cappello introduttivo che era giusto fare su queste due super atlete, parliamo del maschile. Faccio una breve premessa, anche se l'abbiamo già fatta, ne abbiamo già parlato anche con qualche ospite che abbiamo avuto qui. Il campionato maschile è abbastanza diverso rispetto a quello femminile e appunto, come abbiamo detto altre volte, ci sono molte meno squadre e anche molte meno conference. Giusto per darvi dei numeri e farvi capire, per avere un numero di squadre sufficiente per fare una competizione di un certo livello, le prime due division sono state messe insieme, nel senso che esistono sempre la suddivisione in division 1, division 2, division 3, però le prime due division giocano praticamente con le squadre unite. Questo comporta un leggero dislivello, neanche tantissimo se vogliamo, però permette insomma di avere quantomeno un numero di squadre sufficiente per avere appunto una competizione interessante. E in tutto sono 6 le conference in cui vengono divise le varie squadre. Il campionato è leggermente più spezzettato rispetto a quello femminile e include anche qualche spostamento in più. però non per questo il livello dei giocatori che presenti è inferiore. Insomma, vi ricordo, faccio solo un paio di nomi: Christensen, Holt, Anderson, Russell, Sender, DeFalco l'anno scorso, giusto per citarne qualcuno, sono tutti quanti usciti dalla NCAA americana, quindi il livello della competizione e il livello dei giocatori che ne prendono parte è veramente altissimo. E quindi per questa prima puntata cerco di fare un po' quello che avevo fatto per il femminile, ma molto più veloce, molto più leggero, e quindi comincio un po' a parlarvi delle varie squadre utilizzando quella che è stata l'attuale pool delle formazioni, perciò questa classifica che come ogni settimana viene stilata partendo dalla migliore formazione. Parto da Hawaii, che al momento è imbattuta con un record di 9-0, ha affrontato la scorsa settimana l'Università di Lewis vincendo per 3-1 e Loyola Chicago, anche qui lasciando solo un set agli avversari. E lo scorso anno era, se vi ricordate, arrivata alle ultime due sfide senza perdere nemmeno un set. Quest'anno si è già tolta il pensiero e speriamo che le porti meglio della passata stagione, dove appunto ha perso la finale contro Long Beach di DeFalco e Tuaniga. E rispetto alla passata stagione, coach Wade dovrà fare a meno di Van Tilburg, il forte attaccante olandese che adesso si gioca a Sora in Superlega. Però il livello di questa squadra è veramente altissimo grazie al suo centrale Gasman, un attaccante che mi è piaciuto tantissimo. Già l'anno scorso ci aveva fatto vedere ottime cose e, se non ricordo male, è anche un redshirt senior, perciò questo è sicuramente l'ultimo anno che farà alla corte dei Rainbow Warrior. È un centrale fisicamente molto possente, strutturalmente anche ben messo fisicamente, e diciamo che non è altissimo, però riesce a farsi valere sia in fase di muro, ma penso che la sua predisposizione principale sia quella dell'attacco. La stella di questa formazione è l'opposto bulgaro Parapunov, che quest'estate è stato anche convocato con la nazionale maggiore e ovviamente davanti aveva dei mostri sacri che non è riuscito a mettersi tanto in luce, però diciamo che all'interno dell'Università di Hawaii lui è la stella, e vedendo anche le partite è un giocatore che fisicamente ha il suo perché, è molto forte, una grande elevazione. Anche lui non è fisicamente dotatissimo dal punto di vista muscolare, non è un classico opposto che siamo abituati a vedere in Superlega con muscoli ovunque, però ha degli ottimi colpi e comunque riesce a picchiare la palla molto molto in alto e molto molto forte. Le aspettative appunto su di lui, su tutto questo gruppo, sono altissime. Aggiungo anche una piccola nota a margine: il palleggiatore Sheward lo scorso anno era rimasto fermo prendendo la redshirt. E vabbè, vi spiego velocemente cos'è la redshirt se non lo sapete. Sostanzialmente ogni atleta della NCAA può fare 4 anni all'interno del programma sportivo dell'università, e può succedere che in uno di questi 4 anni, qualsiasi di essi, lui per motivi scolastici, per motivi fisici, per qualsiasi motivo non decida di non prendere parte alla competizione. Ovviamente lo può fare entro una certa data e quindi quell'anno non partecipa alla competizione, e si dice che prende la red shirt, cioè interrotto letteralmente la maglietta rossa. E cosa succede? Che si può ripresentare quell'anno lì, perciò se lui salta il primo anno l'anno da freshman, il secondo anno gli si presenta con la redshirt freshman e farà tutti quanti gli anni dal freshman fino al senior utilizzando la dicitura di redshirt. Vuol dire che praticamente ha un anno in più perché ha saltato una stagione, molto semplicemente. Dicevo appunto di Sheward, che quest'anno sta facendo veramente girare molto bene la formazione di Hawaii, e diciamo sì che dopo la caduta sul finale della scorsa stagione, quest'anno è a mio avviso una delle squadre favorite per per la vittoria finale e anche, come avevamo detto nella primissima puntata di questo podcast, un vantaggio non indifferente quando gioca tra le mura amiche, e l'anno scorso la Senior Night era stata vista dal vivo da 11.000 tifosi al Lincoln Memorial di Honolulu, e quindi una spinta in più per questa squadra che in teoria quest'anno dovrebbe avere i favori del pronostico. Al secondo posto di questa settimana c'è BYU, e ok, lo ammetto subito, ho una preferenza per questa squadra. Allora, non parlo di tifo perché un po' per mia indole personale cerco di essere un pochino imparziale, però solo il fatto che ci giochi un italiano deve per forza attirare un po' le simpatie di tutte quante. Ovviamente si parla di Davide Gardini, figlio d'arte di papà Andrea, che è grande centrale della generazione dei fenomeni e attualmente allenatore di Piacenza. Davide è il suo secondo anno con la maglia dei Cougars, è anche uno dei migliori schiacciatori della NCAA. Già nella passata stagione ha avuto modo di mettersi bene in mostra. Ha avuto un'estate un pochino travagliata perché, se vi ricordate, doveva essere parte integrante del progetto VNL con la nazionale maggiore, però purtroppo per delle problematiche di idoneità sportiva ha fatto molto meno di quello che era in previsione per lui. Insomma, poco male, perché si è presentato carichissimo in aste di partenza per questa sua seconda stagione negli States, e insieme a un altro studente straniero, un altro foreign student di BYU, l'opposto portoricano Gabby Garcia Fernandez, formano una delle coppie più temibili di attaccanti all'interno del panorama universitario. Qualche addetto ai lavori l'ha definita la G-Force, perché Gabby Garcia, Gardini, l'hanno ribattezzata simpaticamente G-Force, e devo dire che effettivamente merita. Sono veramente contento per lui. Adesso non ho le statistiche sotto mano, ma in questo avvio di stagione è uno dei migliori attaccanti della nazione, e se non ricordo male dovrebbe anche essere lui l'unico schiacciatore all'interno delle prime sei posizioni come numero di attacchi vincenti. Quindi complimenti a lui, e sono veramente contento, perché ripetiamo spesso che c'è bisogno di un ricambio generazionale, soprattutto in un ruolo come quello delle bande ricevitrici, e speriamo che lui possa trovare un po' la sua strada e magari tornare qui per darci manforte. Attualmente BYU è in battuta con un bel rotondo 6-0 di record. Hanno affrontato anche avversari di tutto rispetto quali Loyola Chicago, Lewis e Penn State. Al terzo posto di questo pool c'è UC Santa Barbara, un'altra formazione che ha visto partire uno dei suoi pezzi migliori della passata stagione, che è Corey Chavers, che appunto è approdato in Superlega proprio qui a Verona. In ogni caso è una formazione molto esperta, perché ci sono ben 7 giocatori all'anno da senior al suo interno, tra cui spicca il nome dello schiacciatore Randy DeWees, che lo scorso anno faceva il palleggiatore, uno dei pochi che ce l'ha fatta a fare il grande salto che ogni palleggiatore sogna, e che ora però è un riferimento per l'attacco dei Gauchos. Al momento hanno un record di 5-0, ma presto dovranno fare i conti con delle formazioni di tutto rispetto, quali Stanford e BYU appunto, e quindi mi aspetto un po' di movimenti all'interno di questo ranking, o almeno insomma qualche scintilla. Al quarto posto Long Beach State, i campioni in carica, sicuramente dovranno fare dei bei salti carpiati per poter arginare le uscite della scorsa stagione, perché sono senza De Falco, che è approdato anche lui qui in Italia a Vibo Valentia e sta facendo comunque una ottima stagione, e anche Josh Tuaniga, che è finito in Polonia, e senza di loro insomma possiamo considerare possiamo considerare questa squadra un po' in una fase di rebuilding, diciamo. Però chi è rimasto ha visto e ha vinto molto in questi anni, quindi possono veramente essere una squadra che può dare fastidio a a chiunque. Al momento stanno viaggiando con un 4-0 di record e hanno vinto per 3-1 una bellissima partita contro University of Southern California, dove Spencer Oliver, lo schiacciatore, si è reso protagonista di una prova veramente incredibile. La loro conference è la Big West, che è una delle più competitive delle sei conference, e insomma io credo che questa squadra sia veramente un po' una mina vagante, anche se non mi aspetto di certo che possa ripetere la stagione dello scorso anno e dell'anno precedente, perché sono stati due volte consecutivi campioni nazionali. UC Irwin, secondo me, sono la possibile sorpresa di questa stagione. Sono una squadra molto giovane con un ottimo apporto, Alexander Naskanda, canadese, è il suo terzo anno in California. Al momento sono 3-1 di record, hanno perso al tiebreak contro Lewis, però hanno rifilato un 3-0 contro Princeton e anche un 3-1 a Stanford. Al momento sono in attesa della doppia sfida con BYU e dopo quella probabilmente sapremo molto di più sul valore di questa squadra, che sotto la guida di coach Kiffin ha vinto ben due titoli nazionali consecutivi nel 2012 e nel 2013. Al sesto posto di questa settimana nel ranking UCLA, altro mio pallino, dai, chiamiamolo così, anche perché quando si parla di volleyball USA la prima cosa che mi viene da pensare è ai Bruins e a un certo Kiraly. In panchina per UCLA c'è un grandissimo, che come diceva il buon Meo qualche puntata fa, è John Sparrow, e qui si va sul sicuro, perciò non ci sono dubbi che le cose possono, non dico andare bene, ma comunque che ci sia del pepe. Sono partiti benino, hanno perso, sono con un record di 3-1, sono stati sconfitti la settimana scorsa da San Diego. Nei prossimi incontri se la vedranno con Penn State e Ohio State, e qui credo sia abbastanza facile trovare un giocatore che faccia strabuzzare un po' gli occhi in questa formazione. Sicuramente il centrale canadese Dean Gima, perché cioè, oltre ai suoi 2 metri di altezza ha anche un'elevazione impressionante. È facilissimo trovare qualche video che lo ritrae in qualche attacco mostruoso dove si mette la rete quasi alla vita su YouTube. Già lo scorso anno appunto si era messo bene in mostra. Questa è la sua stagione da senior e con queste doti atletiche valorizzate da un grande allenatore come spero, sì, diciamo che si potrebbero aprire anche le porte di un eventuale professionismo per lui negli anni a venire, però intanto deve pensare a fare bene in questo campionato di NCAA, perché insomma mi aspetto grandi cose e mi aspetto finalmente una UCLA che torni quantomeno nelle prime sei posizioni finali per potersi giocare un posto per il titolo nazionale. Lewis è un programma che negli anni ha sempre raccolto molto meno di quanto ha seminato, fatto salvo per la vittoria nel oramai lontano, ahimè, lontano 2003. Tanti piazzamenti tra il secondo e il quinto posto in questi ultimi 10 anni, in questo avvio di stagione un record di 3-3 che però non vi deve ingannare, perché ha affrontato tante ottime formazioni tipo Penn State, Irwin, BYU, Hawaii, e quindi il proseguo di campionato si pronuncia già un po' più agevole. Le sfide contro Hawaii e contro Penn State vi consiglio di andare a cercare di recuperare su YouTube, le trovate, sono assolutamente da guardare, se non altro per ammirare Ryan Conan, lo schiacciatore da 2,05 m, che secondo me in questo momento è uno dei più forti nel suo ruolo in questa stagione. È un attaccante impressionante e comunque riesce a tenere anche abbastanza bene a livello di ricezione e a muro con la sua altezza, diciamo che mette paura e fa molto bene la differenza. All'ottavo posto troviamo Stanford, anche loro non sono partiti benissimo, un 4-2 di record al momento, e se la sconfitta con Irwin si poteva mettere un po', ci poteva stare, diciamo così. È quella contro St. Francis, che era una squadra unranked, fuori dal ranking, pesa già abbastanza per questo programma, che deve sgomitare non poco per cercare di competere a popolarità con la controparte femminile. In ogni caso, dai, la strada è lunga, sono state giocate solo le prime tre settimane di partite, e c'è tanto ancora volley da giocare, e però la schedule non è così banale, ci sono molti ostacoli per loro sul cammino, e direi forse uno dei calendari più difficili di questa stagione di NCAA. Però hanno delle qualità che possono mettere in campo per riuscire, non dico arrivare alla fase finale, però quantomeno dai a provare a insidiare, a fare qualcosa di buono all'interno della propria conference. Al nono posto Pepperdine, una squadra giovane, credo che, non vorrei sbagliarmi, ma sono forse la più giovane attualmente a ranking, e devono ancora cominciare effettivamente a trovare degli avversari tosti, e quindi credo che presto la vedremo scivolare un po' verso il basso, lasciando un po' quel 3-1 di record che ha attualmente. Le prossime sfide con Long Beach, Stanford e BYU in successione daranno un po' il vero polso di questa formazione, anche se comunque negli anni è un programma che si è sempre molto, molto ben distinto. Al decimo posto Penn State, un altro programma che insomma definirei storico per la pallavolo maschile americana, e non solo maschile, anche nel femminile, è uno di quelli che è, diciamo, ha più blasone, e appunto un programma che ha dato tanti ottimi giocatori al professionismo e anche alla nazionale a stelle e strisce. Al momento hanno perso entrambi gli scontri con BYU e hanno vinto contro Lewis e Loyola. Pur essendo una formazione giovane, secondo me sono abbastanza pronti a fare un salto di qualità. Brett Wildman è lo schiacciatore, ha il suono da sophomore, e tra tutti è quello che in questo avvio di stagione mi sta anche piacendo di più, perché sta proseguendo quanto di buono aveva fatto nella passata stagione, e se i suoi compagni riescono a seguirlo, riesce a trascinare qualcuno un po' nella sua direzione, sono sicuro che Penn State può tornare a essere una valida candidata per un posto al sole, diciamo. Queste erano le prime 10 del ranking, appunto cerco di essere abbastanza rapido e indolore, visto che si sono giocate relativamente poche partite, qualche programma ne ha giocate di più, qualche programma ne ha giocate un po' di meno, però mi sembrava inutile in questa prima puntata andare troppo nello specifico su un match piuttosto che un altro. Vi presento adesso le partite più interessanti della settimana, e torno a fare qualche piccolo pronostico, come sapete mi piace fare. Allora, giovedì 23 gennaio, due partite in programma, Ball State contro George Mason, diciamo, beh, questa è una partita un po' diciamo abbastanza scontata, secondo me Ball State avrà vita facile. E UC San Diego contro Lindenwood, anche qui San Diego dovrebbe vincere agevolmente il confronto senza troppi patemi d'animo. Venerdì 24 gennaio, UCLA contro Penn State, come abbiamo detto questa sarà una gran bella sfida da seguire, perché insomma può regalare tante emozioni, ed è una sono segnata in grassetto, sarà sicuramente una delle partite che guarderò. A mio avviso comunque UCLA in questo momento è più in palla, e come abbiamo detto prima Penn State deve macinare un bel po' di gioco per arrivare al livello dei Bruins, e quindi il mio favore del pronostico va a UCLA. Altra bellissima sfida il venerdì 24 tra Ohio State e University of Southern California. due formazioni storiche del volley, ragazzi, qua i Buckeyes, a cui non riesco, cioè non posso non associare il nome di Doug Beal. Adesso hanno in panchina Kevin Birch, che ha preso il posto di Pete Hanson, storico allenatore di Ohio State. Pensate che ha passato ben 35 stagioni sulla panchina dei Buckeyes dal 1985 al 2019. E dall'altra parte invece della rete per USC il primo nome che mi viene in mente è quello di Timmons, l'opposto dei Trojans e di Ravenna. E vabbè, qua vado a rivangare un po' nel diciamo nell'oro il video della difesa di Kiraly con il palleggio di Bullo da zona 1 verso zona 2 con attacco di Timmons in quella partita che, se non ricordo male, era la finale di Coppa Italia tra Ravenna e Mediolanum. Vabbè, insomma, quella è una pietra miliare del volley e dello sport, quindi vabbè. Ok, dopo questa piccola dilazione storica, diciamo, ma una partita bellissima a mio avviso, perché USC no. Scusate, di USC non ve ne ho parlato, ma ne parleremo sicuramente nella prossima puntata. Una squadra che in questo momento non sta viaggiando su ottimi ritmi, però è sempre un programma molto valido, un bel contender per chi vuole vincere la conference. Ma in questo momento sono due squadre che non stanno vivendo un ottimo momento di forma, però è una partita che secondo me merita di essere vista. Io il mio favore lo do a Ohio State. Dai, andiamo un po' veloci perché non volevo superare la mezz'ora. Sempre venerdì 24, St. Francis contro King. Io dico St. Francis, sperando che ripeta una bella prestazione fatta contro UCLA. Grand Canyon contro McKendree, qui dico Grand Canyon, ha dei giocatori, un paio di giocatori che sono molto molto belli da vedere e anche molto molto fisicamente molto forti, e quindi Grand Canyon. BYU contro Irwin, e vabbè, io, BYU, forza, forza Davide, forza Fernandez. Sabato 25, Ball State contro New Jersey Institute of Technology, e anche qui dico Ball State che farà un'ottima settimana. Purdue Fort Wayne contro George Mason, io mi gioco George Mason se non altro perché secondo me ha fatto un avvio di stagione che ha fatto vedere delle cose buone, stati a parte ha fatto vedere della bella pallavolo, e quindi dico George Mason. Belmont Abbey contro King, dico Belmont Abbey. St. Francis contro Lincoln Memorial, mi gioco ancora St. Francis. San Diego contro McKendree, dico San Diego. Partita ancora molto bella da vedere, quella tra Santa Barbara e Stanford. A Stanford il mio favore del pronostico però va a Santa Barbara. Pepperdine contro Long Beach State, qua sono molto indeciso, sono veramente molto indeciso, ma penso che darò un po' di upset, quindi diciamo Pepperdine. Chiudiamo con le partite di domenica 26 gennaio, altre due belle sfide, UCLA contro Ohio State, e anche qui dico UCLA. E USC contro Penn State, in questo caso invece do per vincenti i Nittany Lions. Vediamo se sono stato abbastanza bravo. Sì, 27, circa quasi 30 minuti, sono stato più che bravo. E vabbè, sono stato bravissimo, quindi... mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla settimana prossima, dove insomma cercheremo di parlare un po' più nello specifico delle partite. Questa puntata voleva essere appunto un po' una introduzione finalmente dedicata solo ed esclusivamente al maschile, E quindi vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima. Se avete voglia di scrivermi, vi ricordo la mail jumpandspike@gmail.com. potete seguire anche l'account Twitter, e dove trovate i link per la pagina, una piccola paginetta web dove potete vedere quelle che saranno le dirette streaming, che cerco di tenere aggiornata soprattutto nel weekend per insomma, chi ha voglia di seguire un po' la diretta streaming di queste varie partite. Bene, non mi resta che salutarvi, dare appuntamento alla settimana prossima. Un abbraccio a tutti, buon volley, buona settimana. Ciao!
The Super Smash. Boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Boom!